forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, bentrovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi con Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa in regia. Noi vogliamo tornare a parlare di usura e gioco d'azzardo, un tema che abbiamo affrontato più volte anche durante la pandemia, il periodo più duro del lockdown dello scorso anno, ma vogliamo tornare a fare il punto per cercare di capire anche se ci sono novità legislative al riguardo, in particolare sul gioco d'azzardo. L'usura sono due cancri di quella che è la realtà sociale, spesso soprattutto per le persone più deboli. Ne parliamo con Luciano Gualzetti, che è in collegamento, presidente della Consulta Nazionale Antiusura. Buon pomeriggio Gualzetti, grazie.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Gualzetti, lei ha un viva voce, questo lo diciamo insieme anche ai radioascoltatori, ha un viva voce attivo?
Sì.
Ecco, perché la sentiamo un po' male, forse potremmo riprendere la classica modalità della telefonata, questo a beneficio di tutti quanti.
Ecco.
Eccoci, grazie Gualzetti. Facciamo poi il punto sull'usura e il gioco d'azzardo. Che cosa è cambiato dalla pandemia, che peraltro ancora c'è, ma diciamo dal lockdown, da quel periodo di solitudine e di chiusura ad oggi?
Ma abbiamo registrato un certo calo proprio per il lockdown, soprattutto dei punti gioco fisici. Quindi le persone non potevano partecipare, però nonostante questo impedimento, il dato del 2020 è comunque allarmante, perché ci sono giocate per più di 80 miliardi di euro che quindi sono andati sprecati.
Mi perdoni Gualzetti, 80 miliardi ha detto di euro in Italia?
Sì, sono le giocate che vengono fatte. L'anno precedente, non pandemia, eravamo arrivati a 107 miliardi, quindi un calo c'è stato, però può comprendere come tutte queste risorse vengano buttate nel gioco e, per quel che ci riguarda, noi pensiamo che siano improduttive, perché comunque non generano consumi appunto produttivi o sensati. Soprattutto continua e fa aumentare quel disagio delle persone sole che buttano nel gioco i propri problemi, possono essere problemi economici o psicologici, e creano quella dipendenza che poi grava in modo pesante sulle casse dello Stato, perché poi queste persone vanno curate. Ci sono dei danni collaterali, diciamo così, sociali e sanitari, che comunque ricadono un po' sulla collettività, perché queste persone poi appunto buttano tutte le proprie risorse, non solo economiche ma anche relazionali, nel gioco, si isolano dalla famiglia, creano spaccature nelle famiglie stesse, e oltre che appunto entrare in un vortice, in un circolo vizioso che poi è una vera e propria dipendenza, e quindi come qualunque dipendente, sia tossico dipendente, alcol dipendente, in questo caso gioco dipendente o azzardo dipendente, cerca soldi per questa finalità e li sottrae agli affetti, alla famiglia, e quindi poi compromette il lavoro e tutta una serie di cose.
Gualzetti, chi ci guadagna realmente da questi 80 miliardi che nel 2020 sono stati giocati nell'azzardo, diciamo così? Oltre allo Stato, chi ci guadagna?
Lo Stato ci guadagna, ma molto poco, nel senso che siamo meno del 10% di quello che sono le giocate, e poi appunto ha le spese della cura dei giocatori d'azzardo, piuttosto che delle conseguenze sociali di tutto questo.
Cure sanitarie, stiamo parlando.
Cure sanitarie. umanitarie piuttosto che le conseguenze anche sociali, perché poi non è che però appunto sappiamo che lo Stato fa gestire questa attività delle aziende che chiaramente investono e nasce la contraddizione, cioè da una parte lo Stato deve curare queste conseguenze, dall'altro affida delle aziende che per fare profitto devono fare pubblicità, devono incrementare le giocate per poter avere quei margini che consentono certo di pagare lo Stato e però appunto per poter garantire la propria sopravvivenza, quindi tutto questo entra ovviamente in collisione e non se ne esce se non si fa una scelta chiara rispetto a questa tipologia di attività.
A proposito di questo, la interrompo e mi perdoni, perché c'è Giovanni Malagò, che è un imprenditore, un dirigente sportivo, che in una intervista a un quotidiano sportivo lamentava il fatto che sulle magliette delle squadre di calcio italiane, quindi delle serie tipo Serie A, Serie B, manca la pubblicità delle società del gioco e questo farebbe perdere molti soldi anche alle stesse società di calcio.
Beh sì, appunto, se si segue la logica economica senza guardare l'oggetto dell'attività che poi questo profitto economico garantisce, è chiaro che se si guarda solo un lato del problema il danno è oggettivo, cioè, però noi perché abbiamo chiesto di vietare la pubblicità soprattutto in luoghi o in ambiti dove i ragazzi, quindi più fragili, possono essere condizionati e essere orientati a prendere delle scelte o a orientare le proprie risorse, le proprie energie verso il gioco in termini negativi, il gioco d'azzardo come una cosa che è negativa. Perché appunto poi ci sono delle conseguenze sociali di dipendenza che grava soprattutto ai più fragili. Da questo punto di vista appunto l'azzardo non ha nulla a che vedere con i valori dello sport, cioè se uno vince non è bravo, non è abile, sappiamo tutti che il gioco è fatto in modo
da
vincere pochissime cose, è solo fortunato e lo sport invece premia e deve premiare, l'abbiamo visto nelle Olimpiadi piuttosto che in altre anche quest'estate, deve premiare chi fa sacrifici per conquistare appunto una medaglia piuttosto che un risultato, piuttosto che anche un benessere personale che poi viene a giovamento di sé ma anche di tutta la società che gli sta intorno. L'azzardo non c'entra nulla con questo, perché le conseguenze dell'azzardo, soprattutto sui più fragili, è in netta contraddizione con questi valori. Quindi in questo senso bisognerebbe appunto invitare tutti a fare una riflessione su quali sono i valori che si veicolano anche attraverso le pubblicità che si fanno, perché qui c'è una netta contraddizione. Poi il tema economico è comprensibile, però appunto bisognerà raccogliere, drenare risorse da altri settori più produttivi e meno dannosi per la società.
Acceleriamo un attimo, adolescenti e anziani sono i più a rischio?
Ma sono a rischio le persone più fragili, più sole. Noi incontriamo anche molti padri di famiglia che arrivano a noi quando ormai hanno già sperperato tutta e si vergognano a riconoscere con la propria moglie che non sapeva nulla, che magari aveva sottratto, aveva svuotato un conto corrente, ma queste persone per quanto tempo sono state da soli in un bar a giocare e nessuno si è preoccupato di lui? Naturalmente in questo contesto i più fragili appunto possono essere le persone che hanno meno strumenti, in particolare gli adolescenti che poi magari appunto non vanno al bar ma giocano online e quindi trovano tante occasioni. Noi chiediamo appunto di limitare queste offerte, aumentare i controlli, fare in modo che appunto le persone non siano abbandonate davanti a questi terminali sia a casa anche nei luoghi, negli esercizi pubblici. Certo, questo provoca un danno economico alle aziende piuttosto che ai bar, bisogna sostituirlo con altre cose più convenienti e meno dannose.
Il tema dell'usura è strettamente collegato al gioco?
Il gioco fa indebitare le persone, sia perché cercano lì una soluzione ai propri debiti, o sia perché appunto cercano di col colpo di fortuna di risolvere tutte le proprie sfortune economiche, oppure perché appunto hanno un bisogno appunto di trovare delle soluzioni nel gioco alle proprie solitudini. Le persone indebitate ovviamente sono le vittime, diciamo così, degli usurai, perché gli usurai vanno da coloro che hanno bisogno di denaro, e soprattutto se per quella parte di giocatori che sono dipendenti, è facile appunto offrire del denaro che poi deve essere restituito con le logiche dell'usura, no? E quindi praticamente non riuscirai mai a restituire, perché l'interesse dell'usuraio non è che tu restituisci i soldi, ma controllare la tua vita, controllare la tua attività lavorativa, economica o aziendale, se hai qualcosa del genere, appunto, perché poi tu farai quello che serve a loro nel loro territorio.
Un'ultima cosa, Presidente Gualzetti, la Consulta Nazionale Antiusura che lei rappresenta, ecco, che cosa suggerisce a questo punto al legislatore? A che punto siamo in Italia su questi temi, gioco d'azzardo e antiusura?
Ma io, dopo la pandemia, non bisogna abbassare la guardia, già abbiamo visto segnali di arretramento rispetto alle leggi regionali che opportunamente stabilivano le distanze dai luoghi sensibili, quindi riducevano il rischio di accesso dei ragazzi, perché appunto ci dovevano essere delle distanze dalle scuole, dagli oratori, dalle chiese, il divieto di pubblicità, appunto noi l'abbiamo ottenuto, e non vorrei che appunto adesso con logiche di altro tipo si voglia farli ritornare dentro, e appunto la dichiarazione del presidente Malagò appunto va in una direzione diversa, quindi bisogna invitare tutti a tenere alta la guardia, perché le conseguenze sociali, soprattutto dopo un periodo come questo, di una pandemia che ha isolato molto soprattutto le persone più fragili, i giovani e gli adolescenti, che sono stati veramente messi alla prova nelle loro relazioni più e anche più care con gli amici piuttosto che col proprio futuro, non bisogna abbassare la guardia, perché questo può essere una trappola nel quale si infilano poi molte persone.
Grazie a Luciano Gualzetti, presidente della Consulta Nazionale Antiusura. Insomma, un tema, da quello che lei ci sta dicendo, da mantenere sempre in primo piano, cercare di affrontarlo e monitorarlo anche nei confronti del legislatore e degli interessi economici che girano intorno a questo mondo, il gioco d'azzardo e l'usura. Grazie Gualzetti, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Grazie, chiudiamo il collegamento da Milano, torniamo in studio, ci dedichiamo una pausa musicale che ci aiuta a entrare poi anche in quello che è il secondo tema di oggi. Parleremo un po' di quella che è la realtà delle elezioni per il nuovo sindaco di Roma, ma lo faremo naturalmente con i rappresentanti del terzo settore. Intanto Lucio Dalla con Futura.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella, e se una femmina si chiamerà Futura. Il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più.
Lucio Dalla, Futura. Lucio Dalla ci dice domani su che cosa metteremo le mani. E noi giriamo questa domanda a Lidia Borzì, che è la presidente delle ACLI di Roma e provincia. Borzì, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Mettere le mani può sembrare un tema forte, una frase abbastanza forte ai nostri tempi quando si parla di politica, però voi come terzo settore, in questo caso noi parliamo con la presidente delle ACLI, state monitorando un po' quella che potremmo definire la campagna elettorale dei quattro candidati sindaci per Roma Capitale. Si vota all'inizio di ottobre. Tra l'altro, chi sarà eletto poi gestirà anche il giubileo dell'anno 2025. Che cosa sta facendo a riguardo il terzo settore, Borzì?
Ma intanto il terzo settore è una, come dire, un arcipelago di organizzazioni e c'è, ognuno si sta muovendo e ci sta muovendo anche con il forum, con tutta una serie di iniziative, in particolare per fare sì che questo tempo che prevede, che precede le elezioni, diventi un tempo progettuale riempito di contenuti e, come amiamo dire noi, anche di immaginazione sociale. Sicuramente il comune denominatore che ci unisce tutti è che chiediamo una città più accogliente, più solidale, capace di non lasciare indietro nessuno. Questa pandemia durissima è diventata anche economica e sociale, ha incrementato in maniera esponenziale le diseguaglianze sociali e quindi chiediamo anche che in questa città le politiche di welfare diventino, come dire, centrali e il perno sia la sussidiarietà pienamente agita. Poi chiediamo, come prevede l'articolo 55 del codice del terzo settore, che la coprogettazione e la coprogrammazione appunto diventino gli strumenti della sussidiarietà e questa collaborazione diventi stabile e non spot e occasionale, perché poi il terzo settore è fatto di tante organizzazioni come le ACLI, ma come tante altre, che sono anche sentinelle del territorio, che sono anche antenne capaci di intercettare bisogni e capace anche di dare voce a chi non ha voce. Con la nostra organizzazione diamo delle risposte, ma partono da un ascolto sartoriale, ed è in questa direzione che è nato il cantiere Roma.
Ecco, ci arriviamo Borzì. Lei come terzo settore ora ci ha fatto un quadro, associazioni del volontariato, del sociale, che stanno seguendo,
cooperative
certamente, che stanno seguendo questo dibattito che ci porterà poi al voto per il nuovo sindaco di Roma. Naturalmente noi parliamo di Roma, ma poi questo è un voto che interessa molti altri grandi comuni come Milano, Torino, Napoli italiana. Ecco, ma non le sembra che spesso e volentieri poi queste belle intenzioni che voi come terzo settore andate a presentare poi vadano a svanire praticamente in quello che è la regola poi dura, pura della politica in Italia, forse anche in Europa, dove l'elemento economico poi va a sovrastare un po' tutto quanto?
E questo è un rischio forte, infatti bisogna chiedere degli impegni molto puntuali, tra cui anche...
Cioè il tutto non rischia di essere una chiacchiera poi alla fine, cioè dei desiderata che poi lasciano il tempo che trovano, mi perdoni la mia...
Dicevo, è importante chiedere degli impegni stringenti ai candidati sindaco che vadano nella direzione poi di un monitoraggio costante del programma e degli impegni che man mano appunto vengono assunti. E noi infatti proponiamo il mainstreaming, la valutazione dell'impatto, cioè è tempo che venga misurato in maniera puntuale l'efficacia delle politiche, dei progetti e delle iniziative che efficacia producono sui soggetti e anche sulla comunità.
Per voi ACLI che emergenze ha Roma da affrontare immediatamente da parte del nuovo sindaco?
Ma Roma ha tante emergenze, ha tanti bisogni e vanno letti anche rispetto ai soggetti sociali, perché partiamo dai bisogni che esprimono i bambini, che spesso sono considerati invisibili e sono invece il termometro, perché se stanno bene i bambini sta bene tutta la comunità. I giovani sono una grandissima emergenza, perché i giovani ce ne sono pochi e quei pochi, avendoli ascoltati, noi abbiamo ascoltato 5.000 persone e 200.000 li abbiamo incontrati nell'ultimo anno, questi giovani ci dicono che la città è bella, bellissima, ma è respingente, questo è il termine che ha usato un giovane. Allora vuol dire che bisogna dare delle risposte sia sul versante del lavoro dignitoso, che è assente, e anche sul versante della casa. I giovani la considerano veramente un ostacolo insormontabile, la casa, perché i costi sono altissimi. Allora sono tante le proposte, dal patto appunto per il lavoro dignitoso, l'alleanza per il lavoro dignitoso che proponiamo da tempo, anche abbiamo avviato con la diocesi di Roma, con la pastorale sociale da tempo questo cantiere Generiamo Lavoro, proprio per dare delle risposte ai giovani, a tutta una serie di attenzioni per l'accessibilità e l'accesso appunto alla casa, quindi sconti alle tariffe dei servizi e agevolazioni varie. Sicuramente c'è un'altra priorità grandissima in questa città per riassumere tutti i soggetti sociali che abbiamo incontrato. È la famiglia. La famiglia è un soggetto sociale integratore che raccoglie non come una mera sommatoria i bambini, i giovani, gli anziani, le donne.
E questo è il vostro cantiere come ACLI che state mettendo in essere. L'ultima domanda, abbiamo un minuto, Borzì, e cioè a Roma se lei va in autobus, in metropolitana, se ascolta un bar, tutti si lamentano, è un una lamentela continua. Questo secondo voi di persone impegnate nel sociale che cosa significa? Che si è rotto qualcosa nella società civile?
Ma probabilmente è un gap, una distanza tra cittadini, politica, istituzioni, e allora bisogna intervenire con una politica di prossimità, bisogna porsi a tu per tu con i cittadini, bisogna ascoltare, bisogna interpretare quello che abbiamo ascoltato e tradurlo in buona politica, bisogna agire dando delle risposte puntuali a quanto si è ascoltato e quindi ai bisogni che sono emersi, e poi bisogna sognare questa città tutti insieme, perché se ci lamentiamo ci ripieghiamo, se invece la sogniamo vogliamo qualcosa di più bello, vogliamo guardare avanti, quindi mettere al centro di questa città la generatività, che vuole dire seminare tanto, tutti a testa bassa, però con la consapevolezza che i frutti non saremo noi a raccoglierli, e questo è quello che chiediamo al prossimo sindaco, seminare tanto col principio della generatività, come dire, pensare alle prossime generazioni piuttosto che alle prossime elezioni.
Grazie a Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia, grazie, noi proseguiremo questo giro nel terzo settore in chi è impegnato nel sociale, monitorando quello che è il cammino poi elettorale per il nuovo sindaco di Roma. Grazie e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Grazie a Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa, linea alla regione.
A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.